Questo programma è offerto da Ferrovie dello Stato. Scopri le promozioni estive di Frecciarossa e Frecciargento su ferroviedellostato.it.
Una chiave di lettura.
Benvenuti all'ascolto della nostra chiave di lettura. Dopo il viaggio di Benedetto XVI a Cipro con la consegna dello strumento di lavoro, l'Instrumentum Laboris, per il prossimo sinodo sul Medio Oriente, i preparativi dell'assise sinodale in programma per il prossimo mese di ottobre in Vaticano sono entrati nel vivo. L'Assemblea ha tra i suoi obiettivi principali quello di incoraggiare e di rinsaldare nella fede le minoranze cristiane della regione del Medio Oriente. Ma come è cambiata la situazione dei cristiani in Medio Oriente negli ultimi decenni? Ne abbiamo parlato con il padre gesuita Samir Khalil Samir, che insegna storia della cultura araba e islamologia a Beirut e al Pontificio Istituto Orientale, è stato uno dei collaboratori alla stesura di questo documento. Ascoltiamolo.
Il fatto più notevole è la riduzione del numero dei cristiani quasi in tutti i paesi del Medio Oriente. Laddove la situazione è più preoccupante sono nelle regioni in guerra, la Palestina e l'Iraq. In Palestina la proporzione dei cristiani è caduta a un 2-3% al massimo, mentre era più di 10%. D'altra parte, in Iraq attualmente non supera le 3%. In 7 anni di occupazione, di invasione americana, è successo. La paura è tale che se ne vanno. Perché se ne vanno più dei musulmani? Perché sono una minoranza che non ha una milizia, né un potere, nessuno che le può difendere se non il governo, ma di governo non c'è più. Ma ci sono altre situazioni più generali che hanno lo stesso effetto, un po' meno. Il fatto che il Medio Oriente è in ebollizione continua, in instabilità, fa che i cristiani sono le prime a subirne le conseguenze, perché sono minoranza e non hanno una protezione dal governo. Infine, forse uno dei più gravi per il futuro è la salita del radicalismo islamico. Il fatto stesso di fare un gemellaggio tra politica e religione, il fatto che in Egitto la Sharia è diventata la norma, è stata messa nella Costituzione la norma per decidere di tutto. Allora siamo sotto la legge islamica allorché siamo cristiani. Questa legge islamica è in alcuni punti in opposizione radicale con la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo e dunque di nuovo nessuno ci protegge. Cioè l'aggressione può essere fisica, militare, o può essere indiretta, economica, politica, prigione, eccetera. Ed è ciò che succede.
A proposito dell'aumento del radicalismo islamico, padre Samir, nel documento di lavoro per il sinodo si condanna l'islam politico, ma c'è anche un forte appello al dialogo e alla collaborazione tra le religioni. Come conciliare questi due aspetti?
La critica è una critica proprio a favore dell'Islam anche. Cioè, dobbiamo capire, lo scopo del sinodo e dei cristiani in genere non è di combattere chiunque, ma di combattere il male. Che il male sia nel cuore del cristiano, in primo luogo, o nel cuore di altri musulmani, ebrei, atei, chiunque siano, o di istituzioni. Ora, l'Islam politico è un male per il musulmano in primo luogo. Significa che in nome della fede io decido di mettere in prigione qualcuno, di uccidere un altro con qualunque pretesto, in nome della Sharia. Questo sono espressioni dell'Islam politico, ma espressione più forte sono tutte le violenze che vediamo. Ora, queste violenze in Iraq, in Palestina, in Pakistan, in Afghanistan non sono contro i cristiani in primo luogo, sono contro i cittadini a maggioranza musulmani, addirittura nei paesi totalmente musulmani. Dunque, la critica all'Islam politico è che in sé non è compatibile con il concetto di cittadino odierno. Poteva essere compatibile con un'altra epoca, ma non oggi. E dunque noi diciamo è inaccettabile, perché toglie la libertà, perché toglie la democrazia, perché permette facilmente una teocrazia, una autocrazia. Come mai allora parliamo di dialogo? Ma perché tutto lo scopo è il dialogo. Il progetto cristiano sottolineato nel sinodo è di costruire insieme una città per l'uomo. Insieme che vuol dire? Vuol dire musulmani, che sono la maggioranza, cristiani, ebrei, atei. Stiamo difendendo la libertà umana, l'uomo, l'essere umano, e diciamo non possiamo in nome di Dio combattere l'uomo. Non possiamo dire la Sharia passa in primo piano, come se io dicesse il diritto canonico supera la Costituzione. No, l'idea è: vogliamo una società che si avvicina alla vera democrazia e ai diritti umani, ai diritti di ogni persona, la dignità dell'uomo, l'uguaglianza tra tutti. Allora, quando si organizza in nome di Dio un progetto politico che va contro, per forza lo dobbiamo combattere e mostrare col dito.
Padre Samir, qual è oggi il ruolo, la missione dei cristiani in Medio Oriente mentre non si intravede la conclusione del conflitto israelo-palestinese?
Il conflitto israelo-palestinese, se i cristiani non intervengono in quanto cristiani, non finirà mai. Perché? Perché il musulmano oggi ha islamizzato il problema israelo-palestinese e l'ebreo fa lo stesso. Cioè, se io dico questa terra è mia perché fa parte della umma islamica, e perciò anche un afgano, anche un pakistano, anche un siro, un libanese ha diritto di fare guerra per questa terra, incoscientemente o coscientemente, spesso vuol dire la faccio in quanto musulmano, perché quella è una parte del Dar al-Islam, la casa dell'Islam. E l'ebreo fa lo stesso. E Israele, quando pretende questa terra è nostra perché Dio ce l'ha data, anche se non parlano di Dio tante volte, ma indirettamente questo. Ora è molto difficile, non è impossibile, a un musulmano di non pensare in termini di umma. Ed è molto difficile a un ebreo, soprattutto dopo la Shoah, di non pensare vogliamo proteggersi e creare uno Stato affinché non torni di nuovo ciò che è successo in Germania. Sì, ma questo non ti dà nessun diritto. L'unico modo di ottenere i tuoi diritti, i diritti che hai, non quelli che non hai, è la legge internazionale. A questo punto il cristiano è l'unico a non mettere avanti questo argomento, a parte il gruppo di cristiani menzionati nell'Instrumentum Laboris, dove si critica i cristiani fondamentalisti che vogliono giustificare, partendo dalla Bibbia, una politica determinata anche quando è contro i diritti umani e contro le decisioni della comunità internazionale rappresentata dalle Nazioni Unite. Allora, il cristiano che cosa difende? La giustizia e il diritto. E non ci sarà pace senza giustizia. E non ci sarà giustizia e pace se non accetto di dialogare, di fare delle concessioni, perché talvolta i diritti si contraddicono tra di loro. Per fare giustizia quando c'è già una situazione ingiusta da 60 anni, per forza ognuno deve fare qualche concessione. E come diceva Papa Giovanni Paolo II in una delle sue lettere del 1 gennaio per la pace, non ci sarà pace senza giustizia, ma non c'è giustizia senza perdono. Perché a un certo punto devo accettare delle situazioni ingiuste e perdonare, perché sapendo che anch'io ne ho fatto delle ingiustizie. E se vogliamo arrivare a delle concessioni, non è solo una politica ti do questo, mi dai quello, ma vuol dire se vogliamo vivere insieme e essere nella comunità delle nazioni, devo dire va bene, so che mi hai fatto questo torto, ti perdono. E l'altro mi dice anch'io, so che mi hai ucciso dei parenti e ti perdono perché vogliamo guardare al futuro. Ora, la mia esperienza mi mostra che quest'ultimo punto per il momento solo il cristiano ce l'ha, e l'ho vissuto personalmente l'anno scorso, invitato a dare una conferenza sulla pace a un gruppo di sciiti, ma poteva essere sunniti, non c'è differenza. Mi hanno interrotto dopo meno di 10 minuti dicendo: questo non lo puoi dire qui. Allora ho preso il mio computer, tutto, e mi sono andato. Mi hanno corso per strada, dice: no, torni. Sono tornato e di nuovo mi hanno interrotto quando ho parlato di perdono. Questo è inammissibile. Ho detto: sì, ma questo è la base di tutto. Allora, lo scopo è costruire la pace. Per il momento, dalla mia esperienza, non tutti, ma la visione cristiana è capace di proporre la pace come un bene superiore. La politica lo mostra, che senza pace i due ci perdono. Israele sta soffrendo perché non trova la sicurezza e perché ha delle vittime. I palestinesi ancora di più, perché non è solo che hanno perso delle persone, ma hanno perso tutto: la terra e la vita e l'onore e la dignità, perché dei cittadini ci sono che lottano per la pace, ma non sono abbastanza forti per imporre ai loro governi di dire: la pace vale più di prendere un pezzo di terra.
Ed era il padre gesuita Samir Khalil Samir, islamologo, uno dei collaboratori al documento di lavoro, l'Instrumentum Laboris per il prossimo sinodo sul Medio Oriente, una delle persone che hanno collaborato alla stesura di questo documento, che è stato presentato recentemente da Benedetto XVI durante il suo viaggio a Cipro. Padre Samir ci ha illustrato alcuni dei contenuti di questo Instrumentum Laboris, che sarà dunque al centro dei lavori di questo sinodo in programma in ottobre qui in Vaticano. È tutto per la nostra chiave di lettura di oggi.
Questo programma è stato offerto da Ferrovie dello Stato. Scopri le promozioni estive di Freccia Rossa e Freccia Argento su ferroviedellostato.it.